Da Marsiglia il passo è breve, arrivare in Sudafrica, ovviamente, d'altra parte, la legione straniera era lì, mi pare. Abbiamo al telefono Marco Longari, che è del France Press, che appunto sta in Sudafrica, e in questo periodo capita un po' di tutto in quella zona. Le ultime vicende riguardano le proteste contro Zuma, accusato, come abbiamo visto nel GR, di corruzione sotto ogni punto di vista, con questo gruppo, questa famiglia Gutpa, con la quale avrebbe fatto dei truschini strani. Però ci sono anche altre proteste, quelle degli studenti e altre varie, per cui volevamo cercare di fare un po' il punto, in quanto il Sudafrica come paese è un paese fondamentale, con tutte le sue alleanze oltretutto all'interno del continente, condiziona un po' tutto quello che va capitando, e sembra che ci siano delle evoluzioni un po' particolari, ecco, in questo periodo, a partire appunto dalla corruzione di questo presidente da sempre un po' criticato. Giusto? Mi senti?
Pronto, ci sono.
Sì, bene. Ecco, appunto, se vogliamo partire dalle proteste contro Zuma, se puoi spiegarci un po' meglio come sono cresciute, da dove hanno tratto alimento, e poi passiamo anche al resto della società sudafricana.
Le proteste contro il presidente sono l'ultimo atto di un percorso politico che attraversa il Sudafrica oramai dall'inizio del secondo mandato presidenziale di Zuma dal 2014. L'opposizione diventa sempre più agguerrita, ci sono due partiti importanti, la Democratic Alliance e l'ISF, che prendono posizione e che hanno sconfitto in un certo senso l'ANC, il partito storico del Sudafrica post-apartheid, delle elezioni municipali di agosto scorso, e quindi hanno guadagnato momento in questo frangente importante nel quale si trova il Sudafrica. Le proteste arrivano appunto, come dicevo, come ultimo atto e un percorso di messa in discussione del presidente, di quello che ha fatto, delle sue alleanze, di un certo clima politico all'interno del paese e di una società civile che diventa sempre più attenta e che è insofferente ad un clima di corruzione e di malaffare che sembra aver oramai permeato un po' tutti i livelli dell'organizzazione democratica del paese. A fianco di ciò ci sono delle istituzioni che funzionano benissimo, il Public Protector, Tuli Madonsela, che ha terminato un mandato coronato da 1000 successi e che ha finito con i fuochi di artificio, rilasciando questo rapporto sulle alleanze del presidente con questa famiglia di origine indiana, che è accusata di aver appunto infiltrato svariati posti, svariate posizioni di decisione nel paese, corrompendo a mani basse l'estrema manca. E quindi ecco, le opposizioni hanno preso la palla al balzo e sull'onda di svariati altri episodi, tu hai citato le proteste studentesche, ma non c'è solo quello, c'è anche la decisione del Sudafrica di uscire dalla Corte Penale Internazionale,
come il Burundi, come il Gambia,
e vedrai che adesso si stanno muovendo nella Repubblica del Congo i sostenitori di Sassou Nguesso, si stanno muovendo per domandare a gran voce che il loro presidente cominci le procedure per appunto sospendere la cooperazione col Tribunale Penale Internazionale. Insomma, ci sono tutta una serie di passaggi cruciali nella storia del Sudafrica e di alcuni paesi del continente per i quali, insomma, se vogliamo, i nodi stanno venendo al pettine, ecco. E in Sudafrica non gliela lasciano passare liscia.
Ecco, ma secondo te, dal tuo punto di vista privilegiato, perché adesso? Cioè, la corruzione di Zuma, c'è stato.
Ma è perché adesso non se ne può più, perché il Sudafrica non è il Burundi in cui un presidente padrone può fare il bello e il cattivo tempo e decidere di sospendere la cooperazione con un organismo così importante e fregandosene del ritorno d'immagine. In Sudafrica questo non se lo può permettere, perché, appunto, come dicevi tu, è una potenza importante, uno specchiere continentale, ma anche su un piano internazionale. Ricordatevi le alleanze con il Brasile, la Russia, la Cina e l'Inghilterra, quello che si chiama BRICS, che è un patto economico importante, per cui non è che può esattamente uscire dal seminato quando vuole, e poi perché c'è una società civile in Sudafrica che non perdona nulla. In Sudafrica, per accennare un secondo anche alle proteste studentesche, è un paese che è nato dalle proteste, se vuoi, c'è un passato di, c'è una tradizione di proteste importanti che hanno prodotto risultati altrettanto importanti, per cui, insomma, qui quando si protesta veramente, non si scherza. E adesso appunto sono tutta una serie di contingenze, i delusi del post-apartheid, quelli che sono stati sconfitti due volte, che non hanno visto le promesse che gli erano state fatte realizzarsi nel corso di questi 20 e passa anni di democrazia. Un ceto medio che diventa sempre più importante, che è sempre più peso economico del paese, ma che si scontra contro un muro di corruzione e di malaffare, e una classe politica illuminata, per esempio quelli che vengono chiamati gli stalwart del movimento contro l'apartheid, tutti i movimenti, gli esponenti politici importanti, Ahmad Kathrada in primis, che è uno dei compagni di cella di Mandela, che ha detto all'ANC a brutto muso, una lettera dell'ex presidente Mbeki apparsa ieri sul Citizen: che stai facendo? Una domanda che, voglio dire, che gli rivolgono da più parti persone a cui lui non può far finta di non rispondere, insomma. Per cui, ecco, i nodi stanno veramente venendo al pettine in Sudafrica.
Sì, ho letto anche che Tutu aveva dichiarato sinteticamente che volevano solo la licenza di uccidere a proposito dell'uscita dalla Corte Penale Internazionale.
Sì, ma sai Tutu sta in una posizione rispetto all'ANC di critica continua, perché Tutu non ha mai smesso di criticare Zuma, i suoi accoliti, un certo gruppo dirigente dell'ANC, gliene ha dette. Non gliela certo mandata a raccontare, insomma, gliel'ha detto in faccia di tutti i colori. Il problema è che adesso si mettono in mezzo altri personaggi, una persona che fino adesso sono stati zitti, che adesso invece alzano la voce. Lo stesso vicepresidente, Cyril Ramaphosa, che è una persona, insomma, che è uno dei padri della Costituzione e che comunque era un personaggio che è implicato in altre vicende anche lui, insomma. Per cui è veramente complicato. Se volete, per cercare di capire questa cosa qua, pensate a Tangentopoli,
sì,
a quello che è stato Tangentopoli in Italia. Ecco, adesso si sta succedendo qui esattamente la stessa cosa. Si aprono i calderoni, nessuno sta più zitto. Gli alleati fondamentali, sapete, l'ANC si regge su un'alleanza con le organizzazioni sindacali. Uno dei più grossi sindacati in Sudafrica ha già detto a Zuma: batte.
Ma gliel'avevano detto anche gli studenti un paio di settimane fa.
Sì, ma gli studenti, voglio dire, intanto non hanno una voce altrettanto autorevole, perché le proteste studentesche sono poi sfociate in azioni vandaliche di violenza, che ovviamente non vanno giù bene con la classe dirigente, perché loro si mettono su un altro piano di giudizio, per cui un certo modo di manifestare non va giù più bene con questa classe politica. Ma in ogni caso gli studenti avevano delle richieste specifiche rispetto ad un sistema di tasse universitarie, di incremento di tasse universitarie che è insostenibile per una certa fetta della popolazione, di quello di cui parlavo prima, quelli che sono stati delusi dal cambiamento democratico, quelli che sono stati comunque esclusi da un certo benessere. Però, voglio dire, il peso politico degli studenti non è definitivo, mentre il peso politico di una certa leadership delle enti, beh, lì insomma ce la faccio i conti adesso.
E ultima cosa, per quello che è appunto lo scacchiere internazionale dell'area, quali nazioni potrebbero venire coinvolte per prime e quindi creare una sorta di domino, effetto domino anche in altri stati alleati o collegati?
A proposito del Tribunale Internazionale?
A proposito del Tribunale Internazionale, quindi anche sì. Automaticamente...
Ma insomma, il Kenya, ecco, non sta proprio tranquillo, visto quello che gli era successo dopo le elezioni, alla fine delle elezioni del 2007, il coinvolgimento di Ruta dell'attuale presidente kenyatta, eccetera. Quindi, insomma, c'è una lista abbastanza lunga di stati africani che hanno tutto l'interesse di uscire dal... Ma sì, se escludiamo alcuni paesi in cui un certo ordinamento democratico esiste, il Ghana, il Botswana, la Tanzania, gli altri hanno assolutamente interesse a spostare l'attenzione e le dinamiche da un organismo extra-africano e quindi tutto sommato attaccabile, non controllabile, criticabile, eccetera, eccetera, ad un organismo tutto africano come l'Unione Africana, il cui presidente è stato fino all'anno scorso Robert Mugabe, che non è esattamente uno spingo di campo.
No, certo. Però la settimana scorsa avevamo fatto una diretta sul Burundi, appunto sull'uscita della CPI dal Burundi, e un dubbio c'era venuto, che poi non abbiamo in realtà risolto, e che questo utilizzo dell'uscita della CPI potrebbe essere una sorta di emancipazione anticolonialista dell'intera Africa da quello che sono i diktat occidentali, perché in fondo la corte se l'è presa quasi esclusivamente con l'Africa e con punti di vista o criteri occidentali.
Questo è senza dubbio un sentimento che è diffuso un po' ovunque sul continente. Lo stesso movimento di rivolta studentesco in Sudafrica ha più volte fatto riferimento alla necessità di decolonizzare tutta una serie di cose, fra le quali anche appunto l'amministrazione della giustizia, un certo pregiudizio, se vuoi, occidentale sul sistema, sull'ordinamento democratico dei differenti stati nel continente. Ma a mio avviso non bisogna farsi gettare il fumo negli occhi di queste parole che spesso sono messe lì e pronunciate in maniera abbastanza vacua. La critica verso un atteggiamento evidentemente colonialista di un certo tipo di amministrazione della giustizia esiste, dall'altra parte non ci raccontiamo frescacce, perché voglio dire, le barbarie che succedono in Burundi piuttosto che in Gambia, piuttosto che in Etiopia o piuttosto che nel Fandetta, possono essere commesse in Sudafrica, voglio dire, quelle sono sotto gli occhi di tutti e non secondo me quello che è importante è evitare che la gente continui a essere presa per il naso, perché questa era poi il nocciolo della questione, è sostanzialmente questo.
Certo. Va bene, se non hai altre cose da aggiungere riguardo appunto alla condizione della società civile sudafricana,
Devo dire che l'unica cosa che vuoi, a proposito di quello che ho appena finito di dire, che invece vale la pena di aggiungere, è l'ottimo stato di salute di un certo settore della società civile sudafricana, che invece appunto non si fa bindolare da false retoriche, che con parole chiare come dovrebbero essere state gestite le cose. Ricordatevi, per chiudere, che durante uno degli ultimi summit dell'Unione Africana che si era tenuto a Johannesburg, Omar al-Bashir, che è un altro signore che ha qualche carico problemino pendente, esatto, con la Corte Penale Internazionale, se ne è scappato per evitare un arresto al quale il Sudafrica si è sottratto, cioè il Sudafrica non ha eseguito un mandato di cattura internazionale che era spiccato dalla Corte Penale Internazionale verso Omar al-Bashir e lo ha lasciato praticamente partire.
Sì, che è il motivo.
Questa cosa ha scatenato le ire appunto di una fetta della società civile che invece è legalista e non si fa prendere in giro da retoriche di nessun genere, chiama le cose come stanno.
Quindi con una nota positiva ci lasciamo, insomma, cioè almeno
sicuramente sì.
La società sudafricana. Va bene, allora ci risentiremo presto, immagino.
Volentieri.
Ci saranno altre cose. Va bene, grazie. Ciao.
Buona giornata.